La grande radio, tutto quello che vorreste riascoltare. Enzo Siciliano.
Alberto Savinio è uno scrittore che mi è molto caro, che è vissuto tra il 1891 e il 1959. Pittore, musicista, regista, scenografo, critico musicale. È nato ad Atene ed è vissuto in Europa, voglio dire in Europa nel senso che la sua giovinezza e anche la sua prima maturità l'ha trascorsa viaggiando tra Monaco, Parigi e anche l'Italia, vivendo il tempo memorabile delle avanguardie storiche.
Luigi Malerba.
Alberto Savinio non è un narratore nel senso che si attribuisce comunemente a questa definizione e nello stesso modo non è un saggista, semmai è uno straordinario conversatore perché i suoi testi non sono altro che una conversazione continua con il lettore.
Alberto Savinio. Mito e memoria tra letteratura, pittura e teatro. Il piacere del testo con Giuseppe Pontigia, 1995.
Alberto Savinio, uno dei nostri scrittori più sornioni, intelligenti, ironici, ha raccontato nell'opera Narrate uomini la vostra storia figure illustri in modi molto inventivi e liberi. Leggiamo l'inizio del capitolo dedicato a Jules Verne. Una sera del gennaio 1910 cenavo a Parigi in casa di un alto magistrato. Questi aveva un cognome doppio, da reazionario del tempo dell'affare Dreyfus. Si chiamava Binot de Villiers. Era sordo e pomposo. Sua moglie, la presidente, era sbozzata nel legno. La cena andava a rilento. Erano più gli sbadigli che le cucchiaiate di potage imperatrice. I commensali appartenevano quasi tutti alla magistratura. Le loro facce da mastini posavano su enormi solini inamidati. Con voce cavernosa formulavano pensierini infantili. Le loro dame partecipavano della specie delle galline faraone, ma erano vestite da sera e si facevano vento con le piume del loro fratello maggiore, lo struzzo. Unico giovanotto, mi avevano collocato accanto a una fanciulla vestita da libellula, la quale attraversava una crisi di rinite spastica. Appena mi voltavo dalla sua parte per sussurrarle qualche frase innocente, le piacciono i fiori, oppure è stata a sentire l'uccello di fuoco, essa s'arroventava in faccia, cacciava la testa sotto la tavola, soffocava nel tovagliolo una sequela di starnuti. Si arrivò al dolce. Questo era un budino in forma di copertone d'automobile, accompagnato da una salsa di cioccolata che il secondo cameriere porgeva dentro una salsiera d'argento. Non ricordo come andò, urtai involontariamente il braccio del cameriere e la salsa densa e scura come liquido di cloaca si sparse sul mirabile pizzo di Bruxelles che adornava la tovaglia. Spiegai che cioccolata sulla tovaglia da noi è segno di fortuna. Feci l'atto di intingere due dita in quella brodaglia per bagnarmi la nuca. Invano. La faccia da scorza di sicomoro della presidentessa, lo stupore da gufo dell'altro magistrato, il silenzio e la costernazione degli altri commensali non lasciavano luogo alla speranza. Ci spargemmo in salotto per il caffè e mentre reggevo la chicchera con infiniti accorgimenti nel terrore di nuovi guai, un signore piccolo di statura e con zigomi da mongolo si avvicinò a me e avendomi espresso il suo compiacimento per la maniera disinvolta con la quale me l'ero cavata, aggiunse che quei borghesi non si meritavano un trattamento diverso. Ma io mi vergognavo come un ladro, obiettai. «Ad otra!» ribatté il mio interlocutore, che intanto mi si era presentato come Monsieur Pierre Roy, artiste peintre. «Ho capito subito che voi siete di un'altra razza. Lodai a fine di sdebitarmi la camicia del signor Roy, la quale, per effetto del suo sparato a marmo di tomba e dei suoi fiori in rilievi, era la camicia più assurda e inattuale che avessi mai veduta. È bella!» ammise senza falsa modestia l'artiste peintre. ma purtroppo è l'ultima che mi rimane del povero Verne. Jules Verne? Mio zio. Morendo, quell'uomo mirabile mi lasciò in eredità le sue camicie. Strano l'attaccamento di certi uomini agli oggetti di vestiario. Medardo Rosso era maniaco delle scarpe, Verne delle camicie. Nel 1852 scriveva alla mamma: «Spesso una manica della camicia mi rimane dentro la manica della giacca. Tu mi dici, cambia il davanti, ma il di dietro chi me lo dà? A una è rimasta la sola parte superiore. Perché chiamare ancora camicia ciò che non è più che un colletto? Era anche nato con la camicia, il che, se italiano, gli avrebbe dato materia a innumerevoli freddure. Come altri grandi, anche Jules Verne era freddurista impenitente. La nascita avvenne a Nantes, l'8 febbraio 1828, sullo scoccare di mezzodì. Nulla attesta che il neonato fosse per diventare un mangiatore d'eccezione. Suo padre, Pietro Verne, si recava al suo studio notarile in Dama Bianca. Dipinti di bianco, trainati da 4 cavalli bianchi, guidati da postiglioni vestiti di livree bianche, gli immacolati omnibus di Nantes erano forniti di organetti amantici che col movimento delle ruote macinavano le aree più suggestive della Dama Bianca di Boieldieu. Quanto alla madre del piccolo Jules, il suo nome era una corrente d'aria, Sophie Allot de la Fée.
Spazio 3. Narrate, uomini, la vostra storia. Di Alberto Savinio. Intervento di Alfredo Giuliani. 1985.
C'è un passo rivelatore, mi pare, dell'idea che Savinio ha del ritratto e anche della sua scrittura. Infatti scrive a un certo punto che questo libro è un invito alla confessione. I personaggi evocati, sono parole sue, hanno votato in questi ritratti pietosi e terribili tutta quanta la loro essenza, sì, fisica e metafisica. Che significa questa formulazione?
Forse bisogna un po' per rispondere a questa domanda, bisogna un po' spiegare come sono costruiti questi ritratti. In un certo senso, mi pare che in un punto Savinio lo dica, lui si propone di fare dei ritratti con parole, ma diciamo con la stessa attenzione, ma la stessa libertà compositiva che avrebbe un pittore, no? Che avrebbe come pittore se questi ritratti li stesse facendo col pennello, col disegno, con i colori, eccetera, eccetera. Quindi in un certo senso lui vuole costruire il personaggio, no? Il ritratto sì, qualche volta corre attraverso la biografia, ma in fondo coglie soltanto certi aspetti della biografia perché sono quelli che servono a costruire il ritratto. Quello che interessa Savinio è sempre l'aspetto duplice, l'aspetto doppio della realtà e quindi anche del personaggio umano. Cioè c'è sempre un personaggio e un altro, il personaggio c'ha sempre un altro se stesso, che forse conosce, che forse non conosce. Questo altro è in qualche modo la spia di questa essenza metafisica del personaggio, che non può essere ridotto né nei termini anagrafici né nei termini di ciò che appare, nella sua esistenza come carriera, come prodotti reali, no? C'è sempre qualche cosa di misterioso, qualche cosa di inafferrabile che condiziona fortissimamente l'essenza del personaggio. Ed è questo qualcosa di misterioso che in fondo Savinio tratta in maniera più disinvolta, no? Questa, cioè la bellezza, il fascino di questi ritratti sta proprio, secondo me, nell'estrema, nella elegantissima e anche spesso molto sapiente, molto intuitiva disinvoltura con cui Savinio tocca, che è una disinvoltura che non esclude la delicatezza, no? Naturalmente, con cui tocca proprio questo aspetto strano, misterioso è inspiegabile, perché è lui che lui non spiega. Non spiega, ma diciamo, include tutto in questa luce di ironia.
Narrate, uomini, la vostra storia. Giuseppe Verdi, con Paolo Poli.
Un giorno gli abitanti di Crotone si radunarono in piazza, poi tutti assieme andarono ad incendiare la casa dove si riunivano i pitagorici. Chi erano costoro? Una setta di teosofi vestiti di candidolino e astinenti dalle fave, che non solo studiavano le musiche che si fanno quaggiù, ma misuravano anche quelle che fanno gli astri nelle loro celesti rivoluzioni. Che figura ci avrebbe fatto fra quegli stralunati musicisti il piccolo Peppino Verdi, loro tutti astrazione, lui tutto passione? Nel museo teatrale della Scala, in una teca, c'è una specie di madia appoggiata su due zampette a X e aperta su una tastiera rossa, come se questo piccolo quadrupede di legno amasse cibarsi di mattoni triturati. Il cartellino poggiato al vetro dice: «La prima spinetta di Verdi. Ha mai emesso un suono questa spinetta dalla sua orribile bocca tinta del sangue dei mattoni divorati? È lecito dubitarne. La comprò Carlo Verdi, che teneva osteria con Stallatico alle Roncole presso Busseto di Parma, e ne fece dono al figlio Peppino, perché il bimbo, quando una fisarmonica passava sullo stradone, usciva di casa come un matto e si metteva a correre dietro al suonatore». Lì accanto vedo il pianoforte, sul quale le ottantenni mani del maestro, vecchie e rugose come zampe di tartaruga, composero il Falstaff. È un Erard, biondo come una martora. Distrattamente sollevo il coperchio, tocco un tasto, poi due... Ma subito ritraggo la mano con raccapriccio. La tastiera è calda e molle. Hanno la febbre i pianoforti. Mi pare anche che il misterioso strumento febbricitante sia più grosso di poco fa, più grasso, più gonfio, che vada come intasandosi sulle zampe tozze. Tutti gli strumenti più o meno sono nobili decaduti, ma il pianoforte è il solo che può accompagnare la musica. Questa vecchia dama malata e scontrosa a visitare la poesia. Mi volto. Il pianoforte giace sul tappeto, respira grasso, con ampio palpito del fianco, e intorno gli si agitano molti pianofortini, alcuni verticali, alcuni a coda, che spandono suoni sottili, come chiara e metafisica la voce del pianoforte. I pianini si sono già fatti grandicelli e son felicemente sorpreso vedendo come crescono presto. Alcuni camminano beccheggiando, altri digrignano i dentini. Un pianino a coda mi corre incontro scodinzolando, il mio cuore irrorato di tenerezza. Ma se arrivassero i custodi, magari vorrebbero annegare qualcuno dei pianini neonati, magari quello stesso che mi ha fatto le feste. Nel volgere di pochi minuti i piccoli pianoforti diventano pianoforti giovinetti. È una gioia vederli aggirarsi per la sala, arrampicarsi sui mobili, nascondersi dietro le tende, giocare come cuccioli. Alcuni giovani pianoforti a coda si fermano in mezzo alla sala, puntano la zampetta e tirano su il coperchio, come il pulcino che si gratta sotto l'ala. Di cosa si nutriranno? Di crome o di biscrome? Pian piano, piena di quelle giovani corde, di quelle bianche tastiere, la sala risuona di un'armoniosa musica d'oro di Provenza, il mare, il suol. E il maestro Verdi è là che ascolta, dentro una grande vetrina, ma è ridotto alla condizione dell'uomo invisibile. La storica giacca è abbottonata sul petto imbottito di crine vegetale, la cravatta è annodata intorno al solino dritto e inamidato, e tra il colletto e il cappello nero a larghe tese, lo spazio della testa, esattamente calcolato, è stato lasciato vuoto. Mancano del pari le mani, e sotto le maniche pendono vuoti i polsini a tubo.
La Grande Radio, Alberto Savinio, mito e memoria tra letteratura, pittura e teatro. Quadernetto romano con Enzo Siciliano, 1978.
Savinio è uno scrittore che viene in questi ultimi anni riscoperto con amore dalla letteratura italiana, probabilmente riparando a una dimenticanza, una lunga dimenticanza, nella quale era stato abbandonato subito dopo la sua morte. È uno scrittore che dà il via a grandi, a straordinarie, affascinanti avventure di immaginazione, di fantasia. Non solo quando scrive di narrativa, ma anche quando fa il giornalista, perché oltretutto, oltre a essere stato appunto pittore, musicista, è stato anche uno straordinario cronista, uno straordinario giornalista. Dunque, per dirvene ancora, per chi non lo sapesse, altre su di lui, era il fratello di Giorgio De Chirico e il suo nome è Andrea De Chirico. Altra cosa, un pittore probabilmente noto, vive a Milano, Ruggero Savinio, è suo figlio, un pittore di grande sensibilità, di onirica sensibilità, tutto diverso da quel che fu la pittura di suo padre, che certamente è un pittore anche di atmosfere oniriche, di visioni, di paesaggi che appartengono al mondo del sogno, ma di sigla, di calibratura certamente diversa da quella che può distinguere un pittore d'oggigiorno. Nell'ultimo anno di libri di Savinio ne sono stati ristampati addirittura 7. L'ultimo, che è andato in libreria, porta per titolo Tragedia dell'infanzia. Non vi lasciate così colpire sfavorevolmente da quel tragedia. Niente è tragico, o tutto è profondamente tragico, ma di un'allegria, di una ilarità nella narrativa di Savinio che affascina al primo contatto. Cosa racconta qui Savinio? Perché l'ho messo in prima pagina? Perché per chi ami le avventure infantili, per chi ama il primo sgranarsi degli occhi sulla vita del mondo, questo libro può essere di accattivante lettura, può diventare anche una sorta di libro de chevet, di libro a cui si ritorna favorevolmente, con amore, di tanto in tanto, ad apertura. È il piccolo Andrea De Chirico che vive le sue prime esperienze ad Atene, un'Atene dei primi anni del secolo, un'Atene dove vivono funzionari ministeriali attorno a una piccola corte, sì, un po' provinciale, che finge d'essere una corte impettita e tedesca, dicevo, funzionari con i baffi a parafulmine. E in mezzo a quel piccolo ambiente un po' cosmopolita c'è questo bambino che viene catturato, affascinato, irretito dagli oggetti degli adulti, e che riesce a guardare come fossero appunto meraviglia di sogno, una cucina che diventa addirittura la cucina di casa, che diventa addirittura la plancia di comando di un sottomarino da 20.000 leghe sotto i mari, o un grande amore per una incredibile concertista di cui il bambino si incanta come fosse appunto al primo colpo di fulmine. Un ambiente inedito, questa Grecia vista già quasi, siglata già quasi, come fosse appunto un piccolo fondalino per una commedia, un piccolo fondalino così, 1925, forse pensato da Cocteau, addirittura da Picasso, per un balletto, ripeto, 1925.
Pagine da Tragedia dell'infanzia, Lettura di Betty Pedrazzi.
Non so se fosse primavera o già estate. Il caldo era soffocante. La gola mi ardeva di sete. La mamma si ostinava a non darmi da bere. Non mi voleva aprire la zanzariera. Perché tanta malvagità? I miei mali, che se avessero trovato modo di farsi largo, si sarebbero placati un poco e forse disciolti addirittura, venivano tutti da quella tremenda zanzariera bianca che dal soffitto pendeva a spegnimoccolo sul mio lettuccio. Per un infingimento crudele, quel velo simulava la levità delle nuvolette che fumano sui monti prima che il sole si levi, ma in effetti era una piramide di marmo, il coperchio di una tomba. Aggiungo il suo potere stregonesco. Le pieghe della zanzariera celavano migliaia di brutti ceffi, o piccini come ranocchi, o smisurati come cipressi che camminassero sulle radici divelte, i quali mi si serravano addosso, si pigliavano gioco dei miei tormenti, me li rendevano più aspri. Le colonne del letto, quelle sì erano fresche, ma come salire lassù? Guai se mi fossi lasciato sorprendere con la fronte appoggiata a quei ferri refrigeranti. Un sollievo così piccolo e ha scritto questo pure fra i beni proibiti. I miei genitori non li riconoscevo più. Erano inumani, si compiacevano a farmi soffrire. Perché? A dir la verità, le cagioni di quel singolare mutamento non mi erano ignote. Ma sia perché mi sembravano crudeli e infamanti, sia perché implicavano le due persone che in quel tempo regnavano assolutamente nell'orbita della mia vita e alle quali bisognava portare amore e riverenza a dispetto di ogni loro malvagità, inorridivo che quei sospetti insistessero nella mia mente, tremavo che mi si leggessero in fronte. Triste il conoscere. Più triste e assieme nefanda l'inclinazione che ci spinge a conoscere a tutti i costi, quando ignorare sarebbe tanto più pietoso, o se ignorare non si può, almeno dimenticare. Come negare che la gioia più intima dei nostri genitori si nutre delle sofferenze di noi bambini? Le manifestazioni del dolore sono incomprensibili e uggiose. La vita, che è gioconda naturalmente, perché ridurla a una sequela di vicende tetre e spaventevoli? Vero è che quella insopportabile mania di gemere e dolersi di continuo non è in effetti se non una voluttuosa finzione, un condimento squisito con cui i nostri genitori esaltano il loro segreto godimento.
La Grande Radio. Alberto Savinio. Mito e memoria tra letteratura, pittura e teatro. Il piacere del testo con Luigi Malerba. 1996.
Alberto Savinio non è mai arrivato al grande pubblico e forse non ci arriverà mai. Troppo intelligente al punto che l'intelligenza diventa quasi un difetto. Oltretutto difficile da classificare Alberto Savinio e si sa che senza un'etichetta uno scrittore viene confinato in un limbo nel quale hanno libero accesso solo i lettori avventurosi e non conformisti. Uno dei suoi libri più felici, forse uno dei meno noti, è La Nuova Enciclopedia, composta di tante voci, dove anche gli argomenti che sembrano improvvisati sulla contingenza più ovvia assumono ogni volta un significato esteso che ci permette di leggerli con la stessa intensità con cui si leggono i classici. La voce Hitler. Nel settembre 1943 io ero in Versilia. colonne tedesche coperte di frasche finte e irte di guerrieri travestiti da rospi invadevano sistematicamente quelle più italiane delle nostre città, si spandevano come colossali bruchi di ferro su quelle più umane delle nostre campagne. Traversavo sul meriggio dell'11 settembre la piazza di Vittoria Puana a Forte dei Marmi. Mi fermo a dissetarmi a un baracchino nel quale una donna vende bibite fresche e fette di cocomero. Sopraggiunge un giovane ciclista che dice alla donna: «Ha sentito? Dice che Hitler è morto». La dispensatrice di bibite continua a mischiare sciroppo di lampone e ghiaccio tritato, ma non manifesta stupore né altro sentimento. Il giovane ciclista rimane un po' male, ripete due o tre volte la sua notizia purtroppo falsa e infine, davanti alla persistente indifferenza di quella donna, ci guardiamo, lui e io, come complici per comunicarci la straordinaria scoperta che colei non sa chi sia Hitler. Nel 1936, in occasione di una caccia alla lince organizzata dal presidente della Repubblica Polacca in onore di Hermann Göring ai margini delle paludi di Pinsk, si venne a scoprire che gli abitanti di quella desolata regione ignoravano perfettamente che ci fosse mai stata nelle loro vicinanze quella guerra che noi per antonomasia chiamiamo la Grande Guerra. Anni sono, in un basso di Napoli, mi fecero vedere una vecchia che in tutta la sua vita non aveva mai ricevuto né una lettera né una cartolina postale. Ma la bibitaia di Vittoria Puana non era né vecchia né originaria delle paludi di Pinsk. Era giovane, tuttavia, vivace di aspetto e abitava una delle regioni più civili e illuminate d'Italia. Che dedurre? Mi venne l'idea che colei ignorasse l'esistenza di Hitler per igiene, e l'utilità di questa idea mi aiutò a superare la sua stessa assurdità. Mi ricordai che io stesso, molti anni prima, avevo proposto la fondazione di una lega i cui soci si dovevano impegnare a ignorare Mussolini e a non pronunciare mai il suo nome. Se più uomini avessero la volontà, la costanza e soprattutto la preoccupazione igienica di rispettare il patto di una simile lega, l'ascensione di uomini come Mussolini e Hitler diverrebbe altrettanto vana quanto quella di un pallone dentro uno spazio privo di aria. Per quale ragione il rispetto generale di simili patti non è possibile? Perché uomini come Hitler e Mussolini rappresentano, esprimono, attuano le idee, i desideri, le ambizioni della massima parte degli uomini, che sono idee di gloria militare, desideri di dominazione, ambizioni di conquista. Perché stupire e dolersi dei risultati che dà il potere di un Mussolini e di un Hitler quando gli uomini, tutti gli uomini, sono educati a quelle medesime idee di grandezza di cui Hitler e Mussolini sono la naturale e precisa espressione?
Emma B., vedova Giocasta, monologo di Alberto Savinio, con Valeria Moriconi, 1985.
Grazie, Angelina. Non ho bisogno di niente. Rimanere sola. Che vuole che mi faccia? Aspetterò, mi riposerò, mi metterò in poltrona. Sul letto no! Non sono così stanca. In poltrona. Darò una scorsa ai giornali stamattina con tutto quel da fare. Non ho letto nemmeno i titoli. La camera del signorino è a posto, la stanza da pranzo pure. Forse ha mangiato in treno. Nella lettera non me lo dice, dice soltanto arriverò verso le 11. Che ore sono? Ah, le 10. Ancora un'ora, poco più. Sarei andata io stessa alla stazione a prenderlo, ma lui non vuole, me lo scrive nella lettera. Sa che la stazione è sottosopra per i lavori in corso. E i viaggiatori escono da 3 uscite diverse. È difficile incontrarsi. Non era nemmeno sicuro dell'ora, ci può essere ritardo. Non era nemmeno sicuro di partire nella lettera. Ecco, arriverò mercoledì verso le 11 se nulla sopravviene nel frattempo. Ma io sono tranquilla. Non sopravverrà nulla. Non può sopravvenire nulla. Non può più sopravvenire nulla. Perché? Così, un'idea. Va al cinematografo stasera. Quassù al Cristallo fanno Madre. Una madre che ritrova il figlio dopo 15 anni che lo credeva morto. Lo vado a vedere. Io l'ho visto. Le piacerà. Stasera nel quartiere è la festa delle madri che ritrovano i figli.
Spazio 3. Intervento di Italo Moscati. 1982.
Savino è autore di teatro, è un incontro importante perché ci troviamo in un momento in cui tutti riscoprono Savino per l'averne ignorato, ed era interessante mettere a confronto quelle che sono anche alcuni elementi di teoria teatrale che affiorano i palchetti romani con la sua personalità di autore. Ricordo che precedentemente solo Perlini ha fatto un suo testo al Maggio Musicale Fiorentino, quindi da molti anni a questa parte non l'abbiamo visto rappresentato e ci siamo innamorati di lui come scrittore, scoprendo questo personaggio tra l'altro abbastanza inafferrabile e ambiguo, perché appunto è animato sì da grandissima ironia, da grandissima voglia anche di sarcasmo oltre che di finezze, però poi quando vai a stringere è un personaggio che effettivamente sfugge, sfugge non dico ideologicamente ma sfugge anche culturalmente, e la voglia ci sarebbe quella di dire che era un intelligentissimo signore borghese chiuso nella sua stanza con il suo mondo fantastico, ma anche diciamo così disponibile, poco disponibile anche a un rapporto con quello che accade, in fondo un mondo è respinto fuori, è tenuto lontano. E
come mi visto pare, sempre da una finestra,
come visto da una finestra.
Savinio pittore,
esatto,
no?
Infatti,
il personaggio accanto alla finestra e questo paesaggio fantastico. Poi.
Esattamente, ecco, io volevo proprio cominciare di qui per parlare di questo spettacolo che è stata una sorpresa. Ora, se si dovesse pensare di avere con questo spettacolo una conoscenza più profonda di Savinio come autore teatrale, lo spettatore si sbaglierebbe, perché questo spettacolo è giocato soprattutto sull'attrice che lo interpreta, cioè su Valeria Morricone, che l'ha scelto, sì, esatto, l'ha scelto proprio anche perché gli consente di giocare da un lato la parte di una madre anziana vestita praticamente a lutto e mortificata dai vestiti stessi, che poi alla fine si toglie questi vestiti e diventa una donna splendida, vestita diciamo così in maniera anche abbastanza seducente, con boa attorno al collo, lunghi capelli biondi sulle spalle.
Ecco, noi parliamo anche del testo, se vuoi,
sì,
in relazione a questa attrice,
infatti,
che è anche arrivata a un livello di maturità notevolissimo.
Sì, ma volevo anche aggiungere, appunto per precisare qualcosa sul testo, che si tratta appunto di una fantasia di una madre che pensa a un figlio che deve tornare e nell'attesa di questo ritorno rivede, come in un album, sfogliando un album, tutte le varie fasi del rapporto della stessa madre con questo ragazzo. Ora, Giocasta è la moglie di Laio, quindi è la madre di Edipo, quindi non è difficile capire dove si va a parare, no?
Certo.
In questo tipo di spettacolo. Comunque, se il testo risulta accattivante, un po' alla Cocteau, se si vuole dire, cioè con certe atmosfere un po' rarefatte.
Sono quegli anni, d'altra parte, infatti, anche se di difficile datazione.
Esatto, sono proprio quegli anni. Diciamo, il testo diventa interessante, ma aveva bisogno di un'attrice come la Morricone, che gli spreme certi succhi che secondo me stanno molto sotto le parole. E questo spettacolo è soprattutto costruito dal regista Marcucci sulla figura di Valeria Morricone, cioè voglio dire su un'attrice che si impossessa di questo personaggio e lo fa suo. E questo testo è una materializzazione di un sogno, cioè il sogno di una madre che aspetta che il ritorno del figlio.
Com'è che gli sono rimaste le chiavi di casa? Sarà da quella volta che capitò da me nel 44, gennaio del 44, c'erano ancora i tedeschi. Bussarono alla porta, andai io stessa ad aprire e mi trovai davanti uno con la barba e gli occhiali. Lui, mio figlio. Affamato, invecchiato. Uno scheletro. Andava scappando, si nascondeva. Gli detti da mangiare. Tanto! Poi dormì. Dormì tutto il giorno, dormì tutta la notte. L'indomani stavamo qui. Lui leggeva. Non c'era verso di parlare con lui, non riuscivo a cavargli una parola di bocca. D'un tratto! Mancava la corrente e il campanello non funzionava. Boom, boom, boom! Capii subito quei colpi. Anche se Angelina non fosse corsa ad avvertirmi. Sembrava una morta. Una spiata del portiere! Pensammo subito che il portiere avesse fatto la spia. Povero Vincenzo. Ma in quei momenti chi ha la testa?
La polizia!
Angelina lo disse con lo stomaco. Li aveva visti attraverso la finestrella delle scale. E corse ad aprire la porta di servizio. Faceva cenno a me e a lui di scappare. Ma a te, Angelina! Non perdere la testa! Quelli continuavano a bussare. Vada ad aprire! Li faccia entrare! E soprattutto, li tratti con molti riguardi. Non capiva. Dovetti mandarla a spintoni nel corridoio e con un altro spintone buttai lui nella stanza da bagno. Anche lui non capiva, anche lui sembrava un morto. E voleva scappare su per la scala di servizio, sul tetto. Ma come venne a me quell'idea? Così. Come una poesia. Era bianco come un gesso sotto quella barba ridicola. Figurarsi, l'avessero trovato, conciato a quel modo e con quella faccia. Gli occhi! Gli venivano fuori, sotto gli occhiali di ferro. Gli soffiai in faccia. Buono è, tranquillo, qui appiccicato al muro. E non muoverti, non fiatare. Chiusi la porta del bagno dietro di me e andai a sedermi sulla tazza del gabinetto. Io lui non lo guardavo, però sentivo che lui guardava me. E io ferma lì, con le vesti a mezza gamba. C'era curiosità in lui o soltanto paura? Chissà. Era un uomo di gesso, credo che non sentisse niente, non provasse niente. Quelli là intanto giravano per casa, borbottavano. Uno di loro si fermò dietro alla porta del bagno e domandò: «Qui che ci sta?» Sentii Angelina che rispondeva: «Il bagno!» Che dovevo fare?
Thank you.
Alberto Savinio presenta Storie vere di Luciano, 1951.
Storie vere è uno degli ultimi scritti di Luciano, tra il 177 e il 179. Il gigantismo di queste storie vere non va preso come un'anticipata forma di wagnerismo. Nel piccolo romanzo di Luciano, creature e cose salgono a dimensioni immense, ma non perdono mai il carattere greco, continuano a dare l'impressione che tutto è a portata di mano, misurato alle possibilità dell'uomo, e che anche un tempio, un bastimento, un'isola, possiamo metterceli in tasca e portarceli a casa per farci giocare i bambini. Questo megalismo delle storie vere è in parte un riflesso delle fantasiose cognizioni geografiche del tempo, ma soprattutto è intenzionale. Ma lasciamo parlare Luciano.
Sì, nelle storie vere, come io stesso dico nell'introduzione, ho inteso prendere in giro certi antichi poeti e storici e filosofi che scrissero tante favole e meraviglie. Le mie storie vere sono soprattutto una parodia dei favolosi racconti di Ulisse alla corte di Alcino e di altre simili narrazioni, come quella di Ctesia sul paese dell'Indi e quella di Iambulo sulle contrade del Mare Grande.
In queste tue storie vere non c'è proprio niente di vero.
Sì, il punto in cui io mi dichiaro bugiardo, dico, non avendo niente di vero da raccontare e non avendo mai corso avventure meravigliose, mi sono rifatto sulla menzogna. Bugiardo sì, ma più onesto di quegli altri che una dichiarazione di questo genere si son ben guardati di farla.
Tuttavia, il fondo di queste storie vere rimane quello di un'operetta morale e Voltaire se ne è ispirato nel Micromegas e in altri suoi romanzi come nell'Eldorado del Candide. I riflessi delle storie vere brillano anche nell'Isola delle Delizie di Fénelon, nel Gargantua di Rabelais, nei Viaggi di Gulliver, nei Viaggi nella Luna e nel Paese degli Uccelli di Cyrano de Bergerac, che più nel Pinocchio di Carlo Lorenzini. Attacca, Luciano.
Mi aveva spinto a viaggiare curiosità di mente, desiderio di vedere cose nuove, voglia di conoscere gli estremi dell'oceano e quali uomini abitano su quegli altri lidi. Avevo grande provvigione di vetovagli e di acqua. Mi ero scelto 50 giovani desiderosi come me di viaggiare. Eravamo ben provvisti di armi. Avevo un buon pilota e una caravella da reggere a lunga e forte navigazione. Avanti! Un giorno e una notte navigammo con vento favorevole. Vedevamo ancora la terra da lontano. Il secondo giorno, sul mezzodì, un improvviso turbine roteò la nave, la sollevò quasi 3.000 stadi, né più la depose sul mare. Così sospesi in aria, un vento ci portava a vele gonfie. 7 giorni e 7 notti corremmo l'aria. Nell'ottavo vedemmo una gran terra lassù, a forma di isola, lucente, sferica e di grande splendore. Approdiamo, ci addentriamo nel paese. D'un tratto gli ipogrifi ci scoprono. Sono uomini che vanno sopra grandi grifi, come su cavalli alati, e ci menano dal loro re.
Greci siete?
Sì.
Anch'io, come voi, ero uomo, e mi chiamavo Endimione. Una volta, mentre dormivo, fui rapito dal mondo degli uomini e portato qui come re del paese. Questa è quella terra che voi vedete di laggiù e chiamate Luna. State di buon animo. Se porterò a buon fine la guerra che sto facendo agli abitanti del Sole, voi vivrete presso di me una vita felicissima.
La Grande Radio, tutto quello che vorreste riascoltare, a cura di Daniela Sbarrini. Alberto Savinio, mito e memoria tra letteratura, pittura e teatro. Materiali dai programmi: Il piacere del testo, con Luigi Malerba, con Giuseppe Pontigia. Spazio 3, intervento di Alfredo Giuliani. Quadernetto romano, con Enzo Siciliano. Spazio 3, intervento di Italo Moscati. Emma B., vedova Giocasta, monologo di Alberto Savinio, con Valeria Moriconi. Pagine da Narrate, uomini, la vostra storia, Giuseppe Verdi, con Paolo Poli. Tragedia dell'infanzia, lettura di Betty Pedrazzi. Per riascoltare e scaricare i programmi di questa puntata, cliccare Memo Radio sulla home page di Radio 3.